quando ero giovane non ho mai pensato di arrivare a questo punto, poi piano piano ci sono arrivato, e con tutto il lavoro che abbiamo fatto. Però ripeto, la cosa più importante è tenersi le persone intorno dove ti senti molto bene. Sono stato molto fortunato con questo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Non è nei piani che venga richiamato, però si tra l'altro anche parlato. Non ho mai detto che non tornerò mai più a Trigoria. Al di là delle dinamiche sia da calciatore che da allenatore, l'esonero fa parte del mestiere. Io lì sono di casa, ci lavora anche mio padre, ho passato più tempo a Trigoria e qui a Coverciano che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano, tornerò anche a Trigoria.
Tu, proprietà, Friedkin, nominate i ruoli e le varie suddivisioni. Quindi è stato scelto Ghisolfi. Vogliamo ricordare come è stato scelto? Tu lo sai come è stato scelto?
Guarda,
con l'algoritmo.
Ah, sì, sì. E non parla manco italiano.
Roma, a me mi dispiace prima di tutto, perché io lì ci sono stato diverso tempo e gli ho dato tutto me stesso. Lo trovo riduttivo ora venire a parlare in maniera troppo facile di quello che sta succedendo, perché sento tutti parlare allo stesso modo. Se io ne parlassi parlerei al contrario. Preferisco non fare ulteriore casino, ma penso che abbiano la squadra per poter riemergere e poter rimettere a posto il campionato.
Io spero che prima o poi finisca, prima o poi dovrà essere eletto, magari fosse a elezioni l'allenatore da Roma.
Nominato.
Capito come? No, no, sì, che fai sì. Votazioni, capito? Vai al seggio, la curva magari. Sud e tutti i tifosi vanno al seggio a scesa, sarebbe magari. Bellissimo.
Questa è l'idea migliore che ho sentito negli ultimi tempi, devo dire. Cioè, a Roma l'allenatore si elegge, non si nomina. No, anche perché ci sono cose che restano immutabili nel tempo, in fondo mi danno un gran senso di sicurezza. Ciao Pierluigi Pardo, una di queste che tutti i giorni sento Piera quest'ora. Ciao.
Sì, ciao.
Ho bisogno di sicurezza. Dopo che ieri Massimo Mauro mi ha detto che lui a provare, ho bisogno di certezze nella vita, ti devo dire la verità.
Ma scherzava, stai tranquillo, scherzava, era una buttata, era una provocazione. Era un brutto sogno.
Era un brutto sogno. No, una certezza è il Black Friday degli allenatori, no? A novembre c'è il Black Friday degli allenatori. E il Lecce prende Giampaolo, la Cremonese, Stroppa, Corini, Stroppa.
Aiuto, prendi due.
Aiuto, prendi due.
Il bonus pack, quello sì, faccio marketing.
Alla Salernitana è stato richiamato il nostro amico Colantuono, che quindi per un po' non avremo come opinionista, che ci avrà da fare. Modena ha cambiato allenatore.
Ma lo fanno per indebolire la trasmissione.
Lo so. Ti indeboliscono la trasmissione. Potremmo prendere Montero che non allena più la Juve Next Gen.
Sì.
Può essere un'idea. Andrea Di Caro lo vedete alle mie spalle su canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24. Lì siamo anche in video. Qui alla mia destra vedete il vice direttore della Gazzetta dello Sport in tutto il suo splendore. Ciao Andrea.
Ciao, io la foto non la vedo, avrete scelto una bella ritoccata, mi raccomando, quei filtri.
È bellissima, sì, tu sì. Con in mano il tuo giornale, con la prima pagina.
Con gli occhi azzurri.
Con gli occhi azzurri, sì, occhio ceruleo.
Alto, biondo, occhio ceruleo.
E abbiamo messo il fisico di Matri, se non ti offende.
E la faccia di Brad Pitt, ho capito.
Esatto.
No, però mi sembra, al di là di tutto, mi sembra una buona idea quella dell'allenatore per elezione. È la migliore che ho sentito negli ultimi giorni, ripeto.
Ma guarda, se posso partire io, ti dico, se fosse ad elezione o se ci fosse appunto una sorta di senato, di volere del popolo, la Roma non avrebbe esonerato De Rossi e l'avrebbe richiamato dopo questo infelice intermezzo di Ivan Juric. Invece, poco comprensibilmente, sembra la scelta più lontana da parte di Fred, mentre dovrebbe essere la più semplice, la più facile, e quindi è cominciata la ridda di voci e di nomi. con una proprietà che abbiamo imparato ormai a conoscere, è assente, lontana e silente, e fredda e glaciale, per cui da loro non viene a sapere nulla. Oltretutto non hanno queste grandi conoscenze calcistiche personali che li porta, che li portano a sentire loro direttamente un allenatore a sceglierlo, e neanche un amministratore delegato, e quindi si affidano a società di consulenza, società di procuratori, chiedendo profili che possano essere adatti, probabilmente anche per non, tra virgolette, un po' sporcarsi le mani. In che senso? Sì. Che tu chiami un agente, una società di procuratori, e dice: portatemi dei profili. È chiaro che loro portano dei profili che hanno già sondato, perché se tu vuoi portare Pardo in una televisione, oltre a dire prenditi Pardo, no,
devi anche parlare con me. Pardo è disponibile. No, parlare con me. Scusami,
devi comunque sentire se Pardo è disponibile. Per cui gli arriva questa serie di curricula, no? Di allenatori disponibili, e quindi sul tavolo ce ne sono sicuramente diversi. Certo, alcuni sappiamo che ci sono effettivamente, e quindi fanno parte di una lista credibile. Dopodiché, nell'imbarazzante situazione della Roma, che è scesa quasi nel grottesco, e nell'assenza all'interno del club ormai di dirigenti in grado di poter dare anche semplicemente dei consigli alla proprietà, perché non è che c'è un direttore tecnico, un direttore sportivo che gli consiglia un nome, cioè ci sono agenti, procuratori e quant'altro. La cosa ancora più triste e grottesca è che la Roma esonera un allenatore che era già di per sé un dead man walking, perché erano da settimane che si sapeva
ovvio,
poteva saltare,
ma è ovvio,
senza avere un'alternativa.
No, era sdraiato sull'ultima spiaggia da un mese. Insomma, Iori c'era lì che aspettava la marea che se lo portasse via. D'altra parte, gli americani sono fatti così, si affidano anche su altri temi, sono affidate alle società di sondaggio, hanno pagato un mucchio di soldi e poi hanno sbagliato tutto su altri temi elettorali
importanti, diciamo.
Sì. No, ma il mio amico Pierluigi Pardo sta per dire che invece il Senato non avrebbe esonerato Mourinho, perché quella era l'origine, secondo me, il peccato originale. Sì, se non lo dicevo, lo dico io. Sì.
Non avrei esonerato neanche De Rossi, ovviamente.
No, ma nemmeno De Rossi.
Sono due errori uno dopo l'altro. Insomma, io, Andrea, l'anno scorso ci vediamo praticamente quasi tutti lunedì, e quindi sa che io resto, insomma, chi ascolta questa radio sa benissimo, sono un Mourinhiano ovviamente dialettico. Intanto giocavo sulla scala da zero a Zazzaroni, mm-hmm, dell'essere Mourinhiani, e mi colloco, non so, fra da 0 a 10 mi colloco 7,5-8, nel senso che io credo che ultimamente si senta di tutto, ma questo è l'epoca dei social network, in cui si sentono cose in giro surreali, e quindi è stato fatto passare Mourinho per un cretino da alcuni, ovviamente,
ma
non
poi
da noi.
Sai cos'è, Pierre? È che adesso ti stai rendendo conto che cosa faceva Mourinho, poi l'allenatore tecnicamente, certo, tatticamente, però ti stai rendendo conto cosa faceva per il club, che non ha fatto solo allenatore.
Ma Mourinho accendeva le luci dello stadio. Mourinho era l'elettricista che accendeva lo stadio. Con Mourinho c'era un certo tipo di clima, senza Mourinho non c'era quel clima. C'è stato all'inizio con Daniele De Rossi, perché Daniele De Rossi, con altre caratteristiche, ma ovviamente ha, a parte che secondo me ha la potenzialità, però questo ovviamente ad oggi è un punto interrogativo, però insomma, secondo me delle cose le ha fatte vedere nel suo periodo alla Roma, ed è surreale che arrivi il rinnovo di contratto
per tre
con
anni,
la qualificazione, eliminazione del Milan per tre anni, e poi dopo quattro giornate nel campionato successivo arrivi l'esonero. Questa roba si spiega soltanto, dai, con un tema di rapporti personali. Io credo onestamente che Mourinho non avesse un buon rapporto con l'ex amministratore delegato, la dottoressa Soloku, e lo stesso problema, da quello che abbiamo capito, c'è stato anche con De Rossi.
Sì. Quindi, adesso lei non c'è più.
Probabilmente la questione è più semplice. Adesso non voglio, non cerco un capro espiatorio, perché insomma si odia un grande club se non si hanno delle qualità. Quindi massimo rispetto, perché insomma ricordiamoci sempre che stiamo parlando di eccellenze. Io ieri sera ho avuto la fortuna di partecipare alla serata di una fondazione organizzata da Massimo Ambrosini. C'era c'era Ancelotti, c'era Shevchenko, era una roba, capito? C'era Giuntoli. Voglio dire, nessuno di loro è arrivato lì senza talento. Poi ci può essere quello che ti piace di più, quello che ti piace di meno, quello che ti sta più simpatico, quello che ti sta meno simpatico. Parlo ovviamente degli ascoltatori, ma stiamo parlando di eccellenze assolute. Quindi se una persona diventa amministratore delegato avrà delle qualità, però è un dato di fatto che questi rapporti così tesi abbiano prima portato all'addio a Giuseppe Mourinho, che ripeto, per me è il peccato originale, ma non perché Mourinho tu non lo... Io un anno fa, questi tempi, dicevo,
Roma può rinnovare
il contratto a Mourinho.
Era già stato esautorato Mourinho.
Siccome l'ho rifocalizzato, no?
Sì.
Dicevo, può rinnovare il contratto a Mourinho oppure può prendere una strada opposta, andare a scegliere un allenatore anche giochista. Ha fatto il nome di De Zerbi, ho fatto
sì,
un allenatore anche giochista, anche di caratteristiche diverse,
però una roba deve farla
periodo,
certo,
e dargli le chiavi.
No, ma
questa
chiaro,
cosa non è
chiaro.
Successa.
No, ma il peccato originale
ha agito d'impulso,
certo,
cacciando Mourinho in maniera, secondo me, ridicola, prendendo De Rossi, dandogli fiducia finché i risultati sono arrivati e scaricandolo appena c'è stato un momento di difficoltà. Questo è quello che è successo.
No,
adesso
Mourinho, Mourinho è stato licenziato, dice Montella, adesso ne parliamo. Mourinho è stato licenziato di fatto la notte di Budapest, quando ha perso la finale, ha perso anche la testa, e da lì non ha più avuto la fiducia di Friedkin, che non potevano cacciarlo. Allora hanno aspettato il momento giusto, non gli hanno ovviamente rinnovato il contratto, l'hanno mandato via, e lì sottolineo, i giocatori di conseguenza annusano l'aria e hanno pian piano, in maniera anche un po' subdola, levato il loro appoggio all'allenatore, così come hanno levato il loro appoggio in questo caso a Juric. Però lì stavano i fatti. No, futuro, ne scrivi oggi sulla Gazzetta, nel tuo editoriale, Andrea. Adesso
sì,
si dice Montella.
Perché, cioè io Mourinho credo che avesse un po' incendiato troppo Trigoria in tutti i sensi, però riparlare di Mourinho adesso significherebbe riaprire una trasmissione sul passato, e quindi forse è più giusto invece guardare al futuro, tenendo presente però un aspetto che mi sembra cominci a cristallizzarsi, cioè il fatto che comunque i Friedkin soffrono un po' le personalità, perché è successo con Mourinho, che pure insomma andava anche allo scontro nella comunicazione, insomma era pesante Mourinho obiettivamente anche nei confronti dei Friedkin, e c'è sempre lì un padrone che paga e che poi non si vuole sentire dettare proprio l'agenda. Però io credo che qualcosa abbiano sofferto anche con De Rossi, che pure è stato un signore nei confronti della proprietà della Roma, non ha detto una parola, ma che forse hanno sofferto anche lì, che De Rossi era così amato, così voluto, così centrale, anche comportandosi da persona assolutamente corretta e per bene. Detto ciò, chi può venire oggi alla Roma? Montella è un nome che la Gazzetta ha fatto forse per prima nel panorama, e in un'intervista che peraltro ebbi il piacere di fargli io, di fronte all'ipotesi che la Roma lo chiamasse, lui stesso insomma aveva fatto capire che sarebbe stato in forte imbarazzo eventualmente nel dover dire no a una società, a un club, a una piazza che lui conosce, ama, avendoci giocato la parte migliore della sua carriera. È un'ipotesi molto credibile, perché il suo nome è certamente tra quelli fatti da una società a cui è stato chiesto, una delle società a cui sono stati chiesti dei profili, quindi è sul tavolo dei Friedkin. È un allenatore che ha un'esperienza internazionale, anche insomma conosce bene il calcio italiano, conosce bene la piazza di Roma, amato dai tifosi, rispettato diciamo dalla piazza e dall'ambiente, e dalla sua che avendo un carattere più schivo rispetto ad altri, non è un capopopolo, perché Montella è molto stimato, è molto amato, ma non è un capopopolo, e quindi non farebbe probabilmente ombra. Detto questo, non è l'unico nome che c'è in quella lista, perché ci sono anche altre figure, alcune importanti, altre improbabili secondo me, e nell'analisi che facevo oggi, provando a riassumerla, dicevo che c'erano 5 possibilità, e riassumo rapidamente. Una, la più facile, richiamare De Rossi, e sembra però la più lontana. 2, affidarsi a uno come Montella con le caratteristiche che ho detto prima. 3, provare con un grande nome, ancorché magari non reduce da trionfi, come può essere Mancini o Allegri, ma lo devi andare a convincere con un progetto importante che non so se oggi Friedkin riescono a presentare. 4, un traghettatore alla Ranieri. 5, che è la più rischiosa secondo me, la figura di un allenatore straniero. Girano tanti nomi, alcuni di qualità, altri che hanno fatto obiettivamente non bene, ma che verrebbero in Italia senza conoscere il nostro calcio, e la situazione della Roma rischierebbe di diventare,
esatto,
molto preoccupante.
Sono d'accordissimo. Io voterei la 3, perché secondo me, cioè, allora adesso ognuno poi ha la sua ricetta, le sue idee. Ieri dicevo, fossi in loro, chiamerei Capello, gli consegnerei le chiavi del club, ma non come allenatore, come direttore dell'area tecnica, come chief of football operation, come mettete voi il nome, o lui, Ranieri. cioè un uomo forte ma che sia di campo, e poi sotto quell'ombrello, insieme a questo uomo forte che non è di campo, deciderei un allenatore, perché così si rischia di nuovo un vuoto di potere. Questa è la mia idea. Beh,
la Roma ha un vuoto anche dirigenziale, ma non
appunto,
perché i dirigenti non sono
appunto,
bravi, magari
perché non ci sono, chiaro.
Io non discuto, no, ma è proprio che, cioè,
sono stati più o meno mandati via tutti
2 minuti fa, quando Andrea Di Carlo diceva una cosa insomma sul fatto del fare ombra, io non so se sia così, ma una persona che decide di investire in un business come quello dello sport e del calcio in maniera particolare,
in modo una
non può avere paura. Non può, cioè, veramente ci sono mille altri rami di azienda nei quali può riuscire bene. È chiaro che questo è un business nel quale le grandi personalità servono. Allora che faccio? Non compro Cristiano Ronaldo ai tempi d'oro o Messi ai tempi d'oro perché ho paura che poi facciano ombra. È chiaro che ci sono dei bambini in giro per il mondo che tifano perché hanno tifato per Cristiano Ronaldo più che per il Real Madrid, o per Messi più che per il Barcellona, ma questo fa parte ovviamente dell'epoca nella quale viviamo e delle caratteristiche del business dello sport e del tifo al quale facciamo riferimento. Io penso che i Friedkin siano innanzitutto addolorati, cioè io credo che alla fine
facendo per i soldi ci ha messo, cioè voglio dire,
no appunto, cioè questa cosa io mi sento, siccome io poi alla fine ho sempre una sorta di solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà, cioè mettiamoci anche nei panni di questi signori qui che hanno messo tantissimi soldi e questa cosa gli deve essere riconosciuta, e però ci stanno capendo pochissimo. E ancora una volta la complessità del gioco del calcio viene fuori, perché
ma certo Pier, però faccio fatica a non
comunque,
pensare che non sia una loro responsabilità.
Sono d'accordo con Andrea, ma hanno clamorose responsabilità, clamorose responsabilità, perché non si può governare una società di calcio senza un uomo di fiducia, non c'è bisogno di chiamare un'agenzia
internazionale, ma è quello che ti dico, ma il più grande regalo che ha fatto Zanga all'Inter è Marotta, cioè voglio dire, fai un regalo alla Roma,
appunto,
regalati un grande dirigente, poi
e Marotta fra l'altro è un dirigente presidente dell'Inter, è un dirigente più amministrativo che tecnico,
sì,
ha sempre avuto vicino, ma no, questo non è una diminuzio, anzi è una dimostrazione della sua forza, ha sempre avuto vicino dei bravi dirigenti tecnici, no? Dai tempi di Paratici alla Sampdoria, ovviamente Ausilio, cioè esistono questi ruoli qui, la Roma li deve colmare, come anche dal punto di vista delle pubbliche relazioni, questa cosa deve essere sistemata, perché non è possibile che la Roma sia trasparente, che in queste ore chiunque nel mondo, pure il famoso aborigeno di Guzzanti, sia libero di poterli insultare
in questo momento,
fritti,
ma
no?
Certo, ma la Roma
i tifosi, i tifosi hanno diritto perché i tifosi sono ovviamente liberi, sì. E ci mancherebbe sì. Altro, ma voglio dire, in questo momento la Roma è in difesa.
No, no, ma la Roma è nuda.
Torniamo a Mourinho. Cioè, in quel periodo lì nessuno tocca. La Roma era molto più forte. Era molto più forte come immagine, era molto più. Poteva stare antipatica, sicuramente. C'erano dei comportamenti di Mourinho che erano assolutamente sbagliati, io l'ho detto mille volte.
Sì, certo,
però esisteva, aveva un peso, un ruolo. Certo. Questa cosa non c'è. Detto questo,
sono
d'accordo
comunque,
con l'analisi di Andrea. La più pericolosa è sicuramente la 5, sono d'accordo. Cioè,
la 5 sarebbe follia, cose astratte, teoriche, lontane
dalla realtà del calcio italiano.
La 5 sarebbe follia, Andrea, per chiudere, la Roma è una società vuota in questo momento.
Assolutamente sì, per quello che diceva Pier, e sul discorso di prendere appunto dei dirigenti di peso, ricordiamo due cose però. I Friedkin, che pure appunto non parlano e hanno questa loro riservatezza e impongono riservatezze ai propri dipendenti, tant'è che chi va via dalla Roma deve firmare un accordo di riservatezza che dura per tempi biblici praticamente, in cui sembra quasi che appunto uno ci siano i segreti della CIA dentro la Roma, cioè che uno possa rivelare chi ha ammazzato Kennedy oppure la tragedia del 19, cioè cose che rimangono veramente un po' strane. I dirigenti vengono presi, non vengono neanche presentati. Gli Solfi non è stato presentato, la Suruco non era stata presentata. Vengono scelti dei profili più di scouting piuttosto che di veri direttori sportivi, perché non sono andati a cercare un Sabatini, hanno cercato prima Pinto, secondo me poi si è dimostrato un ottimo dirigente. Poi adesso Gli Solfi, che parla pure un'altra lingua, non hanno particolare evidentemente piacere ad avere dei dirigenti italiani nel proprio interno, men che meno romani, come abbiamo visto anche con la storia dei De Rossi. Quindi è chiaro che è una società che fa acqua da questo punto di vista, nonostante, giusto come dice Pier, ricordare che ci hanno messo dentro quasi un miliardo. Però quando poi hanno fatto alcune cose gli è piaciuto pure a loro, però fa l'americanata, perché comunque quando prendono Lukaku scendono dall'aereo di Dan, quindi si vede che a loro comunque una sana e anche corretta priorità di importanza, ci mancherebbe altro, gli piace averla, ma nessuno gliela vuole negare.
Ma no,
che magari ogni tanto parlano, fanno sentire che voce hanno, chiariscono che cosa vogliono fare del club. Tutto questo, la preoccupazione dei tifosi della Roma non è soltanto nella scelta del tecnico, ma in questo vuoto societario e in questa organizzazione che fa.
Ma certo, infatti li capisco perfettamente. Andrea, grazie, ti abbraccio, grazie davvero.
A voi, ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao.
Allora, abbiamo un rapidissimo stacco e poi chiudiamo un paio di discorsi.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
A proposito di grandi allenatori della Roma, come sapete Cuccaro è un luogo speciale, non banale nella storia del calcio, perché era il buon ritiro di un allenatore al di sopra di ogni sospetto, e come ogni anno viene consacrato quel luogo consegnando un premio dedicato a Nils Lidholm. C'è il nostro amico produttore di vino e vicino di casa del barone Alessandro Martinotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Allora, che succede lì? Com'è andata?
Ma adesso Carlo siamo nel pezzo migliore, siamo vicino al tavolo.
Certo,
quello è il pezzo migliore, quello diciamo che è una parte molto importante, no? Scherzando, il premio è andato benissimo, i personaggi sono stati, diciamo, veramente, anche se non sono della mia fede calcistica, sì, però devo riconoscere che diciamo che sono personaggi che non si può dire niente, nel senso, abbiamo premiato Beppe Marotta, poi la Belmondo, Stefania Belmondo, e poi due giocatori di basket, Cerella e Tommaso Marino.
Sì, sì. Premio, sì. La sezione basket curata da Alice Pedrazzi, la figlia del mio amico Werther. Sì.
Sì, in onore del, diciamo, questa qui è stata fatta in onore di suo marito che è mancato 2 anni fa, stato un po', diciamo, l'ideatore di questo premio insieme al figlio di Lidom, e quindi abbiamo fatto questa sezione basket e io sono venuto a conoscenza di queste iniziative di questi due giocatori che fanno delle iniziative benefiche molto toccanti.
Sì, sì. Salutaceli entrambi. Cosa ti ha detto Marotta?
Marotta, diciamo che sono venuto a sapere che poi ha fatto delle interviste e ha dato qualche stoccatina sia a Conte che al presidente del Milan. Sì, diciamo tra virgolette l'ho sbirciata, poi uscirà. Ecco, allora diciamo, Carlo, che ti do un'anteprima, che uscirà qualcosa su questa cosa qui. Si vede che doveva fare qualche precisazione.
Le stoccatine di Marotta, le stoccatine
sì,
di
Marotta. Sì, sì. Però diciamo che la sua storia, che io non conoscevo, diciamo, dall'inizio da quando è partito da Varese diciamo che viene a conoscenza di personaggi che hanno una storia dietro. Che rimane a bocca aperta, e devo dirti la verità, quella più toccante in assoluto è di Stefania Belmondo, veramente fa effetto. È partita da un paese di 30 persone, lei viveva in una borgata forse di 15, quindi arrivare a delle medaglie olimpiche vuol dire che strada ne hai fatta.
Grande icona dello sport italiano. Grazie Alessandro, buon appetito, saluto tutta la
buon grignolino.
Un grignolino.
Guarda, lo stiamo bevendo in varie versioni.
Ma non dircelo.
Il grignolino, posso fare un momento mangio come pari. Il grignolino è, io chiaramente sono semplicemente un appassionato, non sono un esperto. però è veramente una delle cose secondo me più divertenti, più curiose, più singolari, magari meno conosciute della meravigliosa produzione vinicola piemontese, perché ha questa capacità di essere giovane, di essere alternativo, di essere beverino, come si dice in gergo, e quindi insomma e Nils era innamorato del vignolino, delle sue vigne, sì, lo produceva, quindi ovviamente insomma terra di Barolo, barbaresco, meraviglioso, ma il vignolino ha un suo ruolo, diciamo, alternativo, un po' meno impegnativo.
No, poi adesso lo fanno tutti un po' il vino, cioè tanti ex giocatori, allenatori producono il vino, te produci l'olio, anche Mauro ha scoperto, però il primo è stato il barone. Comunque Marotta ha detto: Conte è un grande comunicatore, il rigore era ineccepibile. E qui, ragazzi, possiamo aprire delle pagine varie, però magari le apro dopo con Turini. Ti saluto, Pier. A domani. ciao.
Vado ad aprire il dibattito di là.
Ciao Pierino. Ciao. Ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
Come on, baby, light my fire. Buongiorno, Leo Turrini.
Maestro Genta, sono felice che lei sia stato scarcerato.
Non ero in carcere.
Dalle autorità dell'Oklahoma. No. È il primo segno nuova era, guardi, di The Donald. Però guardi, per me non è cambiato nulla, io sono sempre in coda sulla Piero
Cormano. Lo sappiamo vedendo la nostra destra, il cartello alla nostra destra.
Mi chieda come mai sono in coda.
Come mai in coda?
Perché la polizia stradale ha fermato Antonio Conte per dargli una multa per eccesso di velocità. Ma Conte è sceso dalla macchina e si è messo a dire: ma che significa? Come mai il VAR non interviene mai quando l'autovelox sbaglia a prendere una decisione? È questa coda che si è creata. Poi si è sparsa la voce, le dirò, che ha aggravato la coda, che siano in arrivo i Friedkin nell'aeroporto di Malpensa.
No, questo è impossibile, questo lo escludo.
Aspetti, e quindi i tifosi della Roma si stanno convogliando verso l'aeroporto per dare loro un caloroso benvenuto. E quindi io sono costretto qui in fila ad aspettare.
Sì,
capito?
Sì, no, che i Friedkin arrivino lo escludo e...
così.
No, ma lei invece mi chieda perché... Non ero in Oklahoma, io semplicemente, no, devo dire la verità, non ero stato neanche fermato dalle autorità, ero in Francia, c'era un tempo bellissimo, mi sono concesso qualche giorno di vacanza e ho detto: ma cosa, chi me lo fa fare di tornare? Devo tornare martedì, chi me lo fa fare? Sto un giorno in più.
Sì, perché lei sapeva che il martedì ci sono io,
esatto,
quindi ho detto rientro,
esatto,
dopo.
Esatto.
Però
esatto.
Sa anche perché qui c'è la coda, posso aggiungere un altro partito. Perché per cercare di risolvere il problema, qualcuno ha detto: visto che torna a giocare la nazionale, chiamiamo Spalletti al telefono. E allora ci si è messi a chiamare Spalletti al telefono, ma era sempre occupato. Ma c'è un problema. Quando il suo telefono, gente, è occupato, cosa fa? Fa tu, giusto?
Sì.
Il telefono di Spalletti, quando è occupato, fa io, perché parla sempre di se stesso, capito?
No, ma lei è cattivo, lei è perfido, ma veramente perfido.
Anche quando si discute Retteghi, Chinquila, i bomber dell'Italia, eccetera, e arriva Spalletti.
Ma lei è perfido. Ma lei non mi ha chiesto perché ho messo Light My Fire, perché ho messo
i dosi. Perché lei mi sorprende sempre.
Ma io la sorprendo sempre. Perché oggi è un grande giorno. Sono molto felice perché lei saprà che il mio amico Antonio Fuoco guiderà la Ferrari nella FP1 a Yas Marina a Abu Dhabi, ultimo gran premio, primo italiano a salire su quella macchina dopo 15 anni.
Sì, è una bella notizia che ci riporta un po' anche ha una storia difficile che è quella degli italiani sulla rossa. C'è tutta una, come posso dire, narrazione che risale all'epoca in cui il vecchio di Maranello veniva contestato tutte le volte che accadevano cose tragiche in macchina con ragazzi italiani al volante. Lui a un certo punto disse: allora basta, visto che vengo considerato poi io il colpevole. Pensi però fece un'eccezione solo nella parte conclusiva della sua esistenza, quando volle il carissimo Michele Alboreto sulla rossa,
sì,
dal 1984, e fu l'ultimo gesto romantico di Enzo Ferrari. Fuoco è un giovanotto molto bravo, lo ha dimostrato al volante della 499
da macchina della
Ferrari, che è bravo, e quindi mi fa piacere che gli offrano questa opportunità di fare il test driver nel Gran Premio che chiuderà la stagione.
È un grande pilota e un ragazzo d'oro, lo conosco molto bene e sono estremamente felice. Tra l'altro domenica nel weekend correrà in quella follia legalizzata che è la corsa di Macao, che non appartiene a nessun campionato. È un circuito che lei saprà, è un circuito che è semplicemente una follia, con un lunghissimo rettilineo e poi
lei sa che Macao del paese. Adesso le dico una cosa, essendo io stato presente anche al tempo della guerra civile negli Stati Uniti, ero con Lincoln, no? Macao
trampiano di ferro attualmente.
No, ma Macao fa parte della storia dell'automobilismo, perché lì dei personaggi come Schumi e Häkkinen,
sì,
consumarono alcune delle loro primissime esperienze al volante. Una volta ebbero anche un incidente che erano ragazzini. Insomma, è un luogo un po' speciale, un po' particolare, che non ha mai fatto parte, non so come mai, della mappa della Formula 1, ma che rappresenta un po' una testa di ponte nell'Asia per quello,
sì,
che è
come
lo
corsa,
sport delle quattro ruote.
Come corsa, caro Turrini, è ai limiti della legalità, perché è una specie di camel trophy, cioè di camel trophy, di titi trophy.
Scusi, gente, lei non deve mai parlare di cose al limite della legalità.
No, vabbè,
perché lei,
sì,
mi ritraggo. Lei quel limite lo varca sistematicamente, come sanno gli agenti dell'FBI, è vero.
Io le propongo una rapida interruzione, poi dovrebbe arrivare un graditissimo ospite qui con noi, quindi ci prendiamo il traffico e poi vediamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, quando ero un ragazzotto appassionato di pallone, per me Beppe Bruscolotti era una figurina piuttosto preziosa, piuttosto ricercata, e soprattutto il capitano del Napoli. Buongiorno Beppe.
Ciao, buongiorno.
Oggi è anche uno scrittore, perché ha raccontato i campioni del Napoli fuori classe che hanno fatto, sì, la storia del club azzurro, in questo libro che vi faccio vedere in favore di telecamera, anche oltre che di audio, ve lo raccontiamo così. Ecco, io prima di parlare di questo libro, ovviamente ho letto subito il capitolo, guarda caso il libro mi si è aperto sul capitolo dedicato a Maradona. Sarà un caso,
sarà un caso.
Soprattutto poi quando è molto bello il racconto di quando hai deciso tu di dargli la fascia di capitano.
Beh, è stato un bel gesto, comunque, non da tutti, ma sentito veramente, perché quello fu un gesto grandissimo, ma dovuto alla nostra amicizia che si era venuta a creare. Quindi per me, insomma, andavo verso la fine della carriera, lui lo vedevo molto motivato, e quindi colsi anche l'occasione per responsabilizzarlo ancora di più, che non c'era bisogno, perché lui è personaggio, non è che le partite se le guardava, insomma, le partite gesti tecnici l'inventava ogni volta che giocava, insomma, per questo è stato e sarà sempre un grande.
Sì, no, questo è, lo sanno tutti, e lo ammette anche il mio amico Leo Turrini, no? di cui si parte da Iuliano e si finisce a Baraschelia.
Voglio dire prima che per Bruscolotti ho una venerazione.
Vero.
Da quando giocava addirittura nel Sorrento, se non ricordo male. Tra l'altro mi sono occupato di Bruscolotti a proposito di una mostra che curai per le figurine Panini una decina di anni fa, per un motivo che in Emilia Romagna ci fu un campionato lì fine anni 70, inizio anni 80, che la figurina di Bruscolotti per misteriose ragioni da Reggio Emilia fino a Pesaro non si trovava. Era una cosa, allora io vorrei chiedere a Beppe se lui ne sapeva qualcosa, cioè se era il corrente
mio amico. Era stato un mio amico. Mi ha sequestrato tutte, mio amico. Comunque
le requisite, veramente.
Sì, le requisite tutte. E quindi, però comunque ci fu una manifestazione della Panini a Roma in quegli anni, dove eravamo tre giocatori che uscivamo tirando, davvero. Ero io, Pizzaballo, adesso non mi viene in mente un altro. Comunque sì, eravamo in tre che non riuscivano a trovare. E disse, ma se voi non li mettete, insomma.
Ricordo...
Me disse, c'è stato qualcuno che ha fatto razzia, insomma, ha voluto prendere quello che ha trovato. Insomma.
Sì, sì, no, è così. Penso che vi ricordo che in età ormai adulta facevamo l'università, facevamo l'album della Panini e l'unico che ci mancava era Pizzaballa. Ci fu un programma di Rai 3 che registrarono a Pavia in piazza e c'è un mio amico che andò in televisione a dire per favore appello a tutta Italia fateci vedere la figura di Bruscolotti perché ci manca solo quella per completare l'album.
Sì, ma io però maestro Genta voglio aggiungere una cosa che vi giuro che è vera anche perché la sanno in pochi. Allora il patriarca cattolico di Gerusalemme si chiama Pizzaballa.
Ma dai.
Ed è il cugino del famoso portiere figurine introvabile come Bruscolotti. Allora io un anno 2017 vado in pellegrinaggio a Gerusalemme e ci accoglie il patriarca nella chiesa del Santo Sepolcro, questo Pizzaballa. Quando dice sono il patriarca Pizzaballa si alza uno e dice ma lei è la figurina scomparsa di 50 anni fa? Al che io ho detto se lei mi dica anche dove era finita pure la figurina di Bruscolotti, perché è una vita che io mi tormento con questa cosa. Ne abbiamo parlato persino a Gerusalemme di Bruscolotti e Pizzaballa.
No, Beppe, qui si comincia da Iuliano nel tuo libro e si finisce a Varascheglia. Manca un capitolo, bisognerà pure dedicare, prima o poi bisognerà aggiungere un capitolo per Antonio Conte, o no?
Questo presto. Ci sarà un prosieguo chiaramente, quindi
la storia
dobbiamo aggiungere, questo è vero, insomma speriamo bene perché comunque i presupposti ci sono e quindi siamo tranquilli tutti perché comunque il campionato è difficile, vediamo un po' il gruppone che si è creato, poi bisogna vedere alla distanza insomma chi riesce a staccarsi o a prendere un leggero vantaggio.
Questo è chiaro. Senti, ma a beneficio del mio amico Leo Turrini che è interista, per chiudere, qual è il tuo commento da difensore roccioso al rigore che è andato all'Inter?
Guarda, abbiamo visto tutti, però diciamo che determinate decisioni fanno discutere molto, non lo so, sembra che gli arbitri a volte si dimenticano insomma che ci hanno di fronte milioni di persone, insomma è un rigore, non è insomma una punizione qualsiasi, insomma è 90%, insomma poi chi tirava, insomma tutti quanti pensavamo perché un cecchino come Cialanoglu, quindi è una percentuale altissima, quindi è chiaro, è successo pure quello, però insomma diciamo la verità, io do ragione a Conte perché è chiaro che uno gli viene da incazzarsi perché ma se abbiamo messo questa macchina proprio per chiarire tutti i dubbi, ma perché non si sa quando deve intervenire, poi si tira fuori sempre il regolamento e tante
tante storie, ma la cosa più semplice non è quella di vedere e dire vai, chiama l'ambito e dire vai a vedere, perché qui insomma è molto chiara la cosa.
No, mi sembra che, cioè, a parte il fatto che se ti avessero dato un rigore contro, cioè se arrivava Agnolin o Casarin e ti dava contro un rigore così te lo mangiavi, ma e facevi anche bene, peraltro, secondo me, perché...
Ma guardi, tu stai dicendo di signor arbitri, perché per me sono stati dei signori arbitri, proprio la categoria a quei tempi, guarda, perché errori pure loro ne facevano, però tu quando lo affrontavi, lo guardavi, da là vedevi e apprezzavi la sincerità, insomma, del direttore di gara, perché quello che ti diceva è perché lui aveva deciso quello, ma perché nel suo animo, nella sua decisione era quella, insomma, la decisione da prendere, che poi potesse essere discutibile, un altro discorso.
Certo.
Era difficile perché erano dei personaggi, insomma, incredibili. Beppe, altri tempi. Da.
Grazie Beppe, grazie davvero, sempre un piacere sentirti. Ti racconti, campioni del Napoli, leggetelo, tanto a righe bianche, bianco-celesti, che sono i colori del Napoli, ma anche di un'altra cosa. Grazie a Beppe Bruscolotti. Vabbè, Leo, intanto il tuo intanto Marotta oggi ha detto che il rigore era ineccepibile. No, giusto.
Beh, adesso io capisco le opinioni di tutti, nel senso che quando si tratta di decidere su un contatto, uno può dire è troppo leggero per dare il rigore. Quello che non si può dire, onestamente, con tutto il rispetto per Conte, è che non ci fosse il contatto,
No,
se dite che non l'ha toccato, allora veramente parliamo del ritorno alla Casa Bianca.
No.
Però io ho detto questo, aggiungo una cosa, scusate, perché a me piace sempre cercare di essere, se posso, intellettualmente onesto. È vero che in casi del genere l'arbitro deve essere invitato a rivedere l'episodio al VAR.
Ma non proprio, così dice il regolamento.
No, appunto, infatti sto dicendo che secondo me questo passaggio del regolamento andrebbe cambiato, soprattutto quando c'è una situazione al limite, dubbi, eccetera. Io renderei obbligatorio su un rigore che l'arbitro vada al VAR a prescindere, poi dopo decide lui, ovviamente vede le immagini, ha un elemento in più. Però detto questo, mi hai fatto veramente un regalo, caro Gente, ti do per la prima volta del tu, perché io questa figurina di Bruscolotti mi ci sono tormentato tutta la mia giovinezza. Se non altro ho avuto il piacere di sentirne la voce, quindi prendere atto che non è solo un ologramma.
No, esiste davvero.
Esiste veramente.
E io, Beppe Bruscolotti.
E io lo adoro, veramente.
No, io pure, ma ci mancherebbe.
Torno a dare del lei, caro Gente.
La saluto anche
quando
anch'io.
Riparte per letto.
Mai. No, non vado più. Cioè, ormai sono
di tutto
qui.
Per evitarmi. E si ricordi come fa il telefono di Spalletti quando è occupato?
Io.
Bravo, bene. Si concentri sulla nazionale.
Claudia
a Schettone. Presto.
A presto, martedì prossimo, Claudia Schettone, redazione, Gianmarco Ferronato, regia. Ci sentiamo domani.